Signore e signori, abbiamo fatto questi, chiedo alla regia di spegnere la musica, abbiamo fatto questi 5 minuti di pausa. Ora diamo inizio all'altra tavola rotonda, la ultima della mattinata in questa sala, sempre dedicato, il tema è sempre la cessione del quinto e diciamo il credito alle famiglie in generale, sulle recenti evoluzioni normative del mercato del credito.
Mi è consentito.
Allora io innanzitutto inviterei sul palco, anzi che sono già qua, vabbè, allora io li presento. Il nostro moderatore Giancarlo Cupane, segretario generale AMA. Bravo. Ho il piacere di presentarvi Federico Lucchetti, direttore generale di OAM. Diamo il benvenuto a Luca Paoletti, vice segretario generale di UFI. Vi presento il professore Gabriele Fava, avvocato jus laboriste e vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. E l'avvocato Andrea Cimmino, conciliatore bancario. Sappiamo benissimo che questa è una tavola rotonda, per così dire, delicata, che va a affrontare un tema di estrema attualità. Ringrazio questi relatori che si sono prestati a portare i loro primi, diciamo, contributi, i loro primi commenti. Giancarlo, hai veramente questo onere, devo dire, questo onere più che onore, di cercare veramente di fare del tuo meglio in questa tavola rotonda così delicata. Prego.
Grazie Marcella, sono convinto che riusciremo a rispondere alle esigenze, alle domande, ai dubbi, ai pensieri che affollano le persone in questa sala, non certo grazie a me, ma grazie al livello dei nostri relatori e alla composizione. Cercheremo di essere tecnici ma anche pratici. Enrico. Perfetto. Grazie Enrico. È l'occasione di salutare Enrico, a cui tutti vogliamo un gran bene e che ringraziamo per l'organizzazione insieme a Marcella. Bene, allora incominciamo. Non serve che vi dica perché siamo qui. Abbiamo avuto due documenti importanti arrivati a settembre, la sentenza ormai famosa è chiamata Lexitor, quindi seguiamo questa denominazione della Corte Europea, e settimana scorsa, giovedì di fatto, poi è arrivato al mercato venerdì, una nota al sistema di Banca d'Italia. Allora io approfitto, come dicevo, del livello anche tecnico dei presenti per iniziare proprio dall'avvocato Cimmino, che è anche conciliatore bancario, quindi è anche esperto di liti, di problematiche, di contestazioni. Intanto inizio a chiedergli se ci illustra negli aspetti anche di applicabilità diretta, orizzontale ai privati in Italia, la famosa sentenza della Corte Europea. Cosa vale una sentenza della Corte Europea per il mercato italiano?
Sì, grazie. La sentenza della Corte di giustizia di cui parliamo, intanto ricordiamolo molto rapidamente, ha stabilito che l'articolo 16 della direttiva 48 del 2008, che prevede che in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti i consumatori abbiano diritto a una riduzione dei costi del credito, ecco, ha stabilito che questa norma si interpreta nel senso che la riduzione deve includere tutti i costi posti a carico del consumatore. Si tratta, per rispondere alla domanda, intanto di premettere che questa è una sentenza che nasce nell'ambito di un contesto, quello giuridico polacco, che è sensibilmente diverso dal contesto giuridico italiano. Basti pensare, per rimanere soltanto nell'ambito delle fonti di diritto europeo, che la stessa versione letterale della direttiva in lingua polacca fa riferimento ai costi correlati alla restante durata del contratto, il che potrebbe lasciare ipotizzare, come dice la Corte di Giustizia, che ci si riferisca semplicemente ad un criterio di calcolo, fermo restando che il costo da ridurre è l'intero costo del finanziamento, mentre la versione italiana fa riferimento ai costi, in realtà agli interessi e costi, esplicita che ci sono anche gli interessi, dovuti per la restante durata, quindi dovuti invece di correlati. Ecco, questa differente dizione potrebbe invece lasciare intendere che il costo da ridurre sia soltanto quello per la vita residua, che riguarda la vita residua. Naturalmente viene fuori in questo modo la nota distinzione di diritto interno fra costi upfront e costi recurring, quindi costi upfront già maturati contestualmente o anteriormente alla stipula del finanziamento e quindi non restituibili, costi recurring inerenti invece ad attività che si riferiscono all'intera durata del contratto e quindi restituibili. Ma anche la Corte di Giustizia sa bene che rimanendo soltanto sul piano letterale la questione è difficilmente risolvibile, perché appunto la lettera della norma è, da questo punto di vista, presenta dei margini di ambiguità e quindi fa una disamina anche della ratio della normativa e da questo punto di vista parte dal principio che la direttiva intende apprestare una tutela rilevante, insomma, per i consumatori, in quanto i costi correlati ai finanziamenti sostanzialmente sono stabiliti dalla banca e quindi diventa effettivamente difficile anche per un eventuale giudice o soggetto comunque chiamato a stabilire effettivamente di che tipo di costi si tratti, diventa difficile capire appunto se siamo in presenza di costi upfront o di costi recurring. Potremmo dire quasi una presunzione assoluta di opacità di queste clausole. Però non è questo quello che si verifica nel nostro ordinamento, perché nell'ordinamento italiano, anche grazie alla giurisprudenza dell'ABF che riceve una grandissima quantità di ricorsi in questa materia, grazie ai giudici dell'arbitro bancario finanziario che sono dotati di specifiche competenze in questa materia, ecco, si è riusciti nel corso degli anni a individuare una serie analitica di fattispecie e quindi a distinguere abbastanza agevolmente i casi di costi upfront e di costi recurring. Quindi da questo punto di vista diciamo che nell'ambito del diritto interno questa presunzione di opacità effettivamente non sta in piedi, e quindi da questo punto di vista sembra difficile che la sentenza della Corte di Giustizia possa trovare lineare applicazione nel diritto italiano. Ricordo, forse oramai è uscita da più o meno un mesetto, la sentenza del Tribunale di Napoli che in sede di appello ha stabilito che appunto la direttiva, e quindi la direttiva, la sentenza della Corte di Giustizia interpretativa dell'articolo 16 della direttiva, non può trovare applicazione perché si tratta di una direttiva che non è dotata di una efficacia auto-esecutiva, ma demanda al diritto interno le modalità di attuazione e attuazione che è stata puntualmente effettuata dal nostro ordinamento. Quindi non siamo in presenza di un inadempimento dello Stato, ma di una ottemperanza alla previsione comunitaria, che è stata però attuata nell'ambito del testo unico bancario, articolo 121 sexies, nell'ambito però di quello che è il contesto italiano, tenendo conto di appunto questa specificità. Quindi ecco, da questo punto di vista mi sentirei di dire, il mio parere è che bisognerebbe effettivamente fare una valutazione un po' più approfondita su una efficacia immediata e diretta.
Grazie, e credo che sia piaciuto questo intervento. Mi permetto di passaggio di dire che il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano nel TUB effettuato dalla 141 si è portato all'articolo 16 tranne il paragrafo 4, che è quello che riapre l'indennizzo anche maggiore dei limiti fissati per legge sulla base di cambiamenti di mercato. Noi abbiamo preso tutto tranne il paragrafo 4, che invece era a difesa degli operatori, quindi forse varrebbe anche la pena ripensare a una riforma legislativa. A questo punto, parlato della sentenza, però ci arriva settimana scorsa la nota di Banca d'Italia, che quindi fa atterrare, diciamo così, sul territorio nazionale un evento giurisprudenziale europeo. Allora approfitto per chiedere al professor Fava di darci la sua visione di questo documento, perché, chiedo scusa, preciso la domanda. Banca d'Italia ha scritto sul tema nel 2009, nel 2011 e le istruzioni, gli orientamenti di vigilanza nel 2018, sempre mantenendo la distinzione tra upfront e recurring, raccomandando di specificarli bene, separarli, individuarli al meglio, ma l'avvocato ci ha spiegato che si era arrivati a individuarli al meglio. Oggi arriva una nuova nota al sistema che supera, dimenticandosene quei tre scritti che ho citato. Che valore ha, professore, questa nota?
Grazie, lei è arrivato al dunque. Che valore ha? Partiamo dalla fine, quindi che valore ha per fare anche una piccola premessa che dà la ratio di questo obiettivo, di questo risultato. Il valore ha il valore tale quale è un parere legale, assolutamente autorevole, ma non è una fonte legale, non ha sicuramente valore coercitivo nei confronti dei diretti interessati, quindi vale tanto quanto un'opinion per quanto autorevole, ma resta ferma un'opinion. E questo vuol dire che non può anche non essere seguita. Quindi non ha non è una decisione, non è una sentenza che sì, questa in realtà ha valore coercitivo.
Siccome si vedo delle nuvolette con dei pensieri sulle persone in sala, quindi mi permetto di interpretarle io. Banca d'Italia dice che ne terrà conto nelle attività ispettive di vigilanza.
Come si suol dire, ce ne facciamo una ragione. Ne terrà conto benissimo, ma non può far altro che tenerle conto ai fini di una valutazione di buon senso, ma totalmente personale, se non individuale, di Banca d'Italia. Non ha, ripeto, non ha un valore esecutivo come può avere una sentenza di una magistratura, tutt'altro. E in questo senso mi ricollego un attimo a quanto diceva il mio collega un attimo fa sulla sentenza della Corte di Giustizia europea. Anche qui questa sentenza, per il fatto che è intervenuta su una direttiva specifica, ecco, è difficile poter sostenere la primazia, il principio di primazia della Corte di Giustizia europea. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche in questo caso difficile possa questa sentenza avere un'efficacia diretta nei confronti dei diretti interessati, e quindi a cascata ciò vuol dire che dobbiamo inevitabilmente aspettare il legislatore italiano. Fin tanto che non interviene il legislatore italiano in questa situazione di grande dubbio, ma soprattutto di discutibilità di efficacia di questa sentenza UE, non si può non prendere in considerazione.
Abbiamo sentito delle cose, credo, notevoli rispetto alle attese, a tutto ciò che ho sentito fino a mezz'ora fa prima di entrare in questa sala, dagli operatori, dai colleghi e dagli amici anche ieri sera a cena. Quindi sicuramente facciamo un secondo giro di tavolo. Adesso vado all'anche lui avvocato Luca Paoletti, che però qui non è in veste di professionista terzo, ma in veste di vice segretario generale dell'associazione UFI, quindi storica e importantissima associazione che raggruppa gli operatori, gli intermediari finanziari, ma con particolare focus su quelli attivi nella cessione del quinto. E quindi chiedo, Luca, qual è la posizione dell'UFI e la sua personale rispetto a questi temi, e poi mi permetterò anche di fare qualche domanda più specifica, ma intanto ti lascio ampio spazio, diciamo così, sulla tua posizione.
Grazie Giancarlo, grazie Enrico, complimenti anche per questa ottima organizzazione, per la resilienza mostrata in questi anni nel saper affrontare e comunicare tutte le difficoltà del mercato, complimenti. E per quanto riguarda la posizione dell'associazione, la nostra è un'associazione senza finalità lucrative che opera dal 93 e contraddistingue, si caratterizza per l'operatività, soprattutto nel seguire l'operatività della cessione del quinto dello stipendio, e quindi abbiamo seguito con grande attenzione l'evolversi di questa situazione. Nel leggere la comunicazione, questa è una mia considerazione personale, fermo restando che ci sono delle perplessità da parte dell'associazione su questa interpretazione fornita da Banca d'Italia, io sono rimasto disorientato da queste linee orientative fornite al mercato, perché da un lato le trovo tardive e dall'altro le trovo premature. Spiego perché. Tardive perché sono passati 90 giorni da questa sentenza, che vuoi non vuoi ha degli effetti, potrebbe avere degli effetti destabilizzanti per il mercato. Premature perché la stessa comunicazione nella libertà di giudizio dell'autorità di vigilanza, che nessuno discute in questa sede, poteva essere comunicata a gennaio. Comunicandomelo a dicembre, di fatto mi metti in condizione di predisporre gli accantonamenti del caso e di chiudere l'anno, diciamo, in un modo, diciamo, difficile. Anche perché, pur volendo accogliere questa indicazione, autorevole indicazione della Banca d'Italia, la comunicazione è contraddittoria, perché da un lato è un invito a disapplicare le disposizioni vigenti attuative che disciplinano le estinzioni anticipate, quindi è l'autorità di vigilanza che mi dice di disapplicarle. Dall'altro, né la direttiva europea né la sentenza mi indica un criterio armonizzato per procedere all'estinzione anticipata dei finanziamenti. Quindi è rimessa alla discrezionalità di giudizio di ogni singolo operatore come quantificare, secondo un criterio proporzionale come indicato dalla Banca d'Italia, questa restituzione di oneri. Non viene meno la distinzione upfront e recurring come suggerito dalla sentenza, come genericamente indicato nella sentenza Lexitor, e anzi perché vengono escluse espressamente gli oneri erariali, le imposte. Allora io come faccio un domani a difendermi davanti a un giudice per sostenere la bontà della mia modulistica se riconosco di dover dare parte dei costi ma non tutti, perché me lo dice un comunicato della Banca d'Italia? È chiaro che il consumatore assistito da consulenti seriali non si ferma a un criterio restitutorio improntato ai principi contabili internazionali di IAS, ma vuole il pro rata temporis, e lo vuole per tutte le voci di costo, indistintamente. Quindi questa è una valutazione che ogni singolo operatore dovrà fare. Sono certo che a breve uscirà un qualche correttivo, una qualche modifica normativa, anche per tener conto della difficoltà oggettiva in cui verseranno le reti distributive. C'è proprio, secondo me, un cambio epocale nel comparto dell'intermediazione del credito. Poi chi meglio del direttore generale dell'organismo potrà dire qualcosa al riguardo. Ecco, rimango perplesso perché appunto c'è già una sentenza, come illustrato prima dal collega, che diciamo riconosce che non era in discussione l'articolo 125 sexies del testo unico bancario. La Corte europea, non gli operatori italiani, non considera la direttiva self-executing. Quindi sostanzialmente com'è possibile oggi suggerire agli operatori di recepire nei rapporti orizzontali con la clientela questo tipo di orientamento, e che effetti avrà sotto un profilo reputazionale nei riguardi dei consumatori? Che incremento di costo comporterà per il futuro? E che effetti avrà anche per l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie? Non un giudice togato, ma un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'ABF, questo tipo di orientamento espresso dalla vigilanza. Oggi abbiamo delle percentuali abnormi di conformazione alle decisioni dell'arbitro. 99% secondo i dati ufficiali di Banca d'Italia. Ditemi qualche altro settore merceologico dove c'è un tasso di litigiosità così basso. 99% degli operatori ottemperano le decisioni dell'ABF, che finora non ha mai riconosciuto il difetto di legittimazione passiva nella restituzione dei costi, imputando sempre in prima battuta all'istituto erogante la responsabilità di procedere alla restituzione. Domani queste percentuali potrebbero cambiare e quindi potrebbe essere messa in discussione anche il livello di fiducia e di affidabilità del regolatore nel rapporto con i vigilati, perché questa interpretazione, ripeto, è opinabile sotto un profilo anche di linearità nel dare esecuzione al criterio, perché recepisce selettivamente ad alcune voci di costo la restituibilità degli oneri al consumatore e dall'altro espone gli operatori a mettere in discussione tutta l'operatività, naturalmente anche con riferimento al pregresso e non solo con i rapporti con le reti distributive ma anche con le compagnie assicurative. A mio avviso strano che IVASS ancora non abbia preso posizione sul punto, anche perché abbiamo comunque, per rincuorarci, una posizione contrastante, che è quella dell'organismo, visto che il presidente Catricalà ha affermato che a suo avviso, da illustre giurista qual è, la decisione non è direttamente applicabile ai rapporti orizzontali. Quindi questo è un elemento su cui riflettere e mi auguro che ci sia un confronto tra autorità di vigilanza volto a superare questa possibile criticità e a risolvere nel migliore dei modi, a tutela del consumatore, questo evidente cortocircuito.
Grazie Luca davvero. E adesso, direttore, non so se ho fatto bene a lasciarlo per ultimo dopo quello che abbiamo sentito. Forse era meglio
parlare. Fatto benissimo. buongiorno a tutti.
La domanda è ovviamente molto ampia, ma sostanzialmente risposta a quello che abbiamo sentito, anche perché l'OAM tra l'altro esercita l'attività di vigilanza, sì, sugli intermediari del credito, e quindi allo stesso modo, se Banca d'Italia terrà conto negli orientamenti di vigilanza della sua nota, cosa fa l'OAM rispetto alla vigilanza sugli intermediari di fronte a casi di questo genere? Cosa intende fare?
Ma direi che in questo momento è ancora prematuro parlare di cosa farà l'OAM nei confronti degli intermediari del credito in relazione a questa problematica. Cerchiamo di tirare un pochino le fila. Allora, come è stato poc'anzi detto dai diversi relatori che mi hanno preceduto, la questione, come dire, non è così lineare, diciamo che è opinabile l'applicabilità della sentenza. Ci sono dei pareri contrastanti, c'è una sentenza di un giudice, ovviamente una sentenza non fa primavera, vedremo se poi ce ne saranno delle altre. C'è un orientamento di Banca d'Italia che utilizza lo strumento della moral suasion, del soft law, per dare indicazioni e per indare indicazioni al mercato. L'OAM è molto preoccupato da questa sentenza e dalla interpretazione che si fa che è stata fatta della sentenza stessa. È preoccupata per gli effetti che questa sentenza avrà sull'intera filiera. Noi l'abbiamo ovviamente fatto presente al MEF e alla Banca d'Italia con forza. Banca d'Italia ha fatto delle scelte legittime, poi vedremo come si evolverà la situazione. Però la preoccupazione rimane, anche perché alla fine il rischio, il grande rischio è che poi in una sentenza, attraverso una sentenza che ha l'obiettivo di andare a tutelare un consumatore, rischia di diventare un boomerang, nel senso che poi vedremo che piega prenderà il mercato ad invarianza di interventi normativi. Adesso ovviamente parliamo sulla scorta dell'attuale disciplina, però uno dei possibili effetti potrebbe essere poi quello dell'aumento del costo del credito per il consumatore. Quindi da una parte si dà al consumatore e dall'altra si rischia di togliere. Dicevo, l'impatto sulla filiera è importante, e sull'intera filiera, quindi ovviamente sia nei confronti dell'erogante sia nei confronti delle reti terze, questa criticità va ad, come dire, ad inserirsi già in un contesto abbastanza critico, perché noi abbiamo come dire, il fintech da un lato, abbiamo in ambito comunitario la revisione della direttiva sul credito al consumo e sui mutui ipotecari, quindi abbiamo tutta una serie di, come dire, di interventi normativi o di effetti derivanti da sentenze legate a interpretazioni normative che stanno producendo un, come dire, stanno incidendo sulla modalità e sulle prassi operative che si sono realizzate in Italia a seguito dalle riforme del 141. In più, come dicevo, abbiamo il fintech, che quando fu pensato il 141 ovviamente era agli albori, e quindi è una normativa che come dire, si può come dire, adattare al fintech, ma non è pienamente rispondente al fintech. Quindi sono tutta una serie di criticità che ci portano a dire, come OHM, e noi già è parecchio tempo che lo diciamo, dell'assoluta necessità di intervenire nuovamente a livello normativo. La 141 ormai mostra la sua età, come dire, un invecchiamento precoce dovuto anche a questi fattori. Ecco, quello di cui siamo molto preoccupati è che ci sembra che non si abbia una visione d'insieme, cioè che il legislatore, come si usa dire, non ha una visione d'insieme su come regolamentare il mercato e quale deve essere la strada che il mercato si voglia che prenda. Ecco, il pericolo è che sia il mercato stesso a dettare le regole, e questo credo che non sia un bene per nessuno. L'impressione è che si intervenga a tamponare una volta la sentenza, una volta quest'altra situazione, senza avere un quadro complessivo, come invece si aveva all'inizio quando fu fatto il 141, sul disegno dell'intera filiera della distribuzione del credito. Mi sembra che manchi questo aspetto, e questo è assolutamente fondamentale. Sicuramente siamo in un periodo delicato che porterà ad un cambiamento profondo del mercato stesso. Direi che forse i cambiamenti saranno, per certi versi, ancora più importanti di quelli avvenuti a seguito dell'emanazione del 141. La cosa fondamentale è che però si abbia un progetto, un disegno, perché altrimenti diventa difficile per tutti.
Ti ringrazio molto, perché nella posizione istituzionale che ricopri questa nettezza è davvero valida e apprezzabile. Allora torno all'avvocato Cimino e voglio riprendere con lui la nota di Banca d'Italia. Comunque ci scambiamo gli argomenti con i nostri preziosi consulenti tecnici terzi, e quindi volevo chiedere anche a lui cosa ne pensa, ma in particolare fargli anche una domanda precisa, perché il mercato si aspettava molto da quella nota, molta visione del futuro, cosa accadrà, il tutto TAN, che a quel punto, se tutto va nel TAN, probabilmente il TAN aumenta, come giustamente ci faceva notare. Ma i timori poi erano per la sopravvivenza degli operatori, cosa accade al passato, cioè contratti pendenti, quindi quelli in vigore che possono andare in estinzione anticipata da domani, e tra l'altro e soprattutto i contratti estinti, i rapporti estinti, quindi i contratti nati dopo l'adozione in Italia della direttiva, ma chiusi e estinti anticipatamente prima di oggi. Ora Banca d'Italia fa un punto A in cui parla del futuro, un punto B in cui parla dei contratti pendenti. Io ho cercato il punto C sui contratti estinti, ma non c'era. Bisogna applicare il punto B anche ai contratti estinti?
Diciamo, questo è un problema aperto. Faccio un attimo però una premessa, perché riferisco anche a quello che diceva prima il collega su questa, in un certo qual modo, contraddittorietà del provvedimento di Banca d'Italia. Io capisco che effettivamente da un lato Banca d'Italia in premessa richiama l'articolo 6 del TUB e quindi precisa che le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in conformità e in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea, i regolamenti, le decisioni, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, la direttiva e la sentenza trovano applicazione. Ecco, questo è il messaggio. Però poi è vero pure che effettivamente sembra in qualche modo che ne faccia una applicazione selettiva, come diceva sempre prima il collega. Però io non so questo quanto poi sia negativo dal punto di vista degli intermediari, proprio perché c'è questo famoso punto A e punto B, cioè nel punto A che riguarda i nuovi contratti, naturalmente Banca d'Italia non ha potuto che dire da oggi in poi si rispettano queste regole, va bene, suggerendo peraltro quello che ecco, ricordavate anche voi, tutto nel TAN e va bene. Ma diciamo che sui nuovi contratti il problema è ridimensionato, perché insomma io da quello che ho visto anche in tutti questi anni insomma, di ABF e le banche, gli intermediari, una volta che sanno come operare si adeguano, cioè il problema non è quello, il problema è avere chiarezza nelle regole, poi le regole bene o male si seguono insomma. E poi c'è invece il punto B che riguarda i finanziamenti in essere. Allora intanto bisogna capire se effettivamente questa precisazione riguarda i finanziamenti che sono stati stipulati ante decisione della Corte, ma devono essere soltanto diciamo liquidati dopo, oppure riguarda anche quelli che sono stati già liquidati e che quindi, come dire, possano in una qualche misura risentire in via postuma di questa decisione della Corte. Questo è molto difficile dirlo e bisognerà anche capire se ci potrà essere un diverso orientamento da questo punto di vista tra giurisprudenza dell'ABF e giurisprudenza del giudice civile. Volevo soltanto ecco, fare un'ultima considerazione diciamo sempre questo punto B, quindi finanziamenti in essere. La Banca d'Italia qui fa presente che i costi individuati in contratto come upfront dovrebbero essere restituiti non individuando in realtà una modalità, né elenca esemplificativamente due che sono il criterio lineare oppure il criterio del costo ammortizzato. Non è da escludere, io non sono diciamo un tecnico, quindi non so se possono esservene altri diciamo che possano avere una plausibilità logica, però ecco, probabilmente non è indifferente l'uno o l'altro, da quello che ho capito, utilizzando il criterio ammortizzato, le somme da restituire sarebbero sì maggiori, ma non di molto, ecco, non di molto. Peraltro, e chiudo poi, sui finanziamenti estinti che vengono riaccesi, quindi con una diciamo sostanziale continuità, sia pure magari con altro operatore o comunque con diverse modalità, che poi sono la stragrande maggioranza, potrebbe addirittura trattarsi di un falso problema, perché secondo gli orientamenti di vigilanza di Banca d'Italia del 2018, mi riferisco alla questione del delta montante, quando il finanziamento nuovo parte, mi riferisco naturalmente solo alle commissioni di intermediazione, che però sono il grosso diciamo di tutta questa vicenda, ecco, le nuove commissioni andrebbero scontate di un importo pari al residuo delle vecchie. Quindi da questo punto di vista, e sul piano pratico operativo, nel momento in cui gli intermediari si dovessero adeguare, come poi in realtà mi pare di capire che fanno nella grande maggioranza dei casi, il rimborso ci sarebbe e sarebbe totale. Ecco.
Grazie avvocato. Professore, ovviamente le lascio ampio spazio per qualsiasi commento lei voglia fare, anche a quello che abbiamo detto o a qualche tema che è sfuggito, ma volevo poi chiederle con la sua nettezza di darci una mano a capire cosa può accadere tecnicamente su due fronti di liti. Uno, Luca prima faceva riferimento ai ricorrenti seriali, cioè associazioni dei consumatori più o meno autorevoli che radunano, chiamano, sollecitano alcuni clienti a chiedere i rimborsi agli intermediari finanziari e possono tornare su una pratica che è già stata giudicata dall'ABF, possono tornare su quella stessa pratica e lo possono fare davanti all'ABF o devono andare al tribunale ordinario a quel punto, perché all'ABF sono già andati. E l'altro tema invece è questi poveri intermediari finanziari. Qualora qualcuno dovesse interpretare quell'opinione di Banca d'Italia in senso letterale, ovvero Banca d'Italia durante l'attività ispettiva sanzionare o imporre il rispetto di quei principi, un intermediario finanziario, una finanziaria 106, una banca che volesse opporre un ragionamento diverso, quali strade ha? Un ricorso alla Corte Europea? Non credo alla Corte dei Conti.
No, partiamo dalla fine, la Corte dei Conti qui c'entra niente, per cui
almeno
Corte,
un regulator in meno che si occupa di cessione del quinto.
Interviene sullo Stato, il bilancio di Stato, quindi qua di Stato non c'è nulla, è tutto privato, e quindi fatta questa esclusione cerco di venire un po' incontro a quello che giustamente osserva. E qui confermo innanzitutto quello che ho detto prima. L'opinion di Banca d'Italia è un'opinion, quindi Banca d'Italia in poche parole cosa sta facendo? Chiede agli enti, agli istituti di credito di adeguarsi sostanzialmente, quindi di fare una manifestazione di buone intenzioni, di andare incontro. Ma è una richiesta in via di correntezza, potremmo dire. Ora, se uno non si adegua, se un istituto di credito non si adegua e decide un'altra strada, per quel che è la mia opinione è liberissimo di farlo. Se a quel punto Banca d'Italia interviene, l'istituto di credito, per il fatto che non c'è una sentenza coercitiva, per il fatto che l'opinione non ha questo valore, questa efficacia, né l'opinion di Banca d'Italia né tantomeno la sentenza della Corte di Giustizia, perché non è così specifica al punto tale da avere un'efficacia diretta nei confronti degli istituti di credito, a quel punto non resta che la magistratura sostanzialmente. Certo, sì, è sempre l'estrema ratio, se uno spera sempre di evitarla, anzi, lontani dalla giustizia, ma però se veramente non resta altro ed è l'estrema ratio, a quel punto questa è l'unica via perseguibile.
Quindi un ricorso contro la sanzione dell'organo di vigilanza è possibile? Come si presenta? A chi? A quali tribunali?
Quale distruzione? Certamente un tentativo alternativo è quello, insomma, di trovare anche un'ipotesi conciliativa con la stessa Banca d'Italia. Insomma, tentare qualsiasi tentativo stragiudiziale è sicuramente opportuno e consigliabile, piuttosto che arrivare all'estrema razza.
Un magistrato una volta mi disse che un brutto accordo è meglio di una buona sentenza.
È un ottimo magistrato.
È un ottimo magistrato, sì. Grazie, professore. Luca, riparto da una domanda molto specifica, visto che tu rappresenti molti intermediari finanziari. Banca d'Italia ha fatto un'analisi di impatto sui bilanci delle 106, di cosa vorrebbe dire una restituzione prorogata a tempo dal 2010 a oggi?
Certamente avrà chiesto delle informazioni agli intermediari vigilati, però il tema, a mio avviso, è che stiamo parlando di un'operazione di mero business, nel senso che tutto questo contrapposizione nasce da una contrapposizione tra privati, tra professionisti, perché leggendo la sentenza, io non ho letto il fascicolo di causa, magari i colleghi l'hanno letto, ma al punto 12 si legge chiaramente che veniva estinta un'operazione di finanziamento, non c'è notizia di alcun reclamo preventivo all'estinzione, e successivamente all'estinzione è ceduto l'eventuale credito a un professionista che poi ha avviato tutto questo confronto. E stiamo parlando sempre di un'interpretazione della direttiva in una delle quattro formulazioni possibili, e questo è un limite della costruzione europea e non certo del mercato nazionale, nella versione polacca. Quindi la normativa di recepimento italiana recepisce nella sostanza il significato letterale dell'articolo 16 paragrafo 1. Quindi andare a contestare un operatore che ha mal operato, avrà fatto altre cose, la vigilanza è discrezionale da parte dell'autorità di vigilanza, quindi possono essere mille i rilievi fatti a un operatore vigilato, Però certo espone la stessa autorità di vigilanza a una propria responsabilità, perché oltre il legislatore italiano per aver erroneamente trasfuso nell'ordinario recepito la disposizione europea, c'è anche un oggettivo profilo di responsabilità della Banca d'Italia, che ha dato l'interpretazione autentica e ha proposto agli operatori lo schema contrattuale da eseguire. Quindi oggi questo viene disconosciuto. In via come? C'è una modifica normativa? Ad oggi no, sicuramente ci sarà in tempi rapidissimi, ma ad oggi non c'è. Quindi questo è un orientamento che sicuramente gli operatori per il futuro dovranno tenere presente, si adopereranno tutti come auspicato dalla Banca d'Italia, ma per il passato apre un fronte sotto un profilo di rischi legali e reputazionali anche, difficilmente quantificabile e contenibile, anche nei rapporti con la rete. Qui ci sono molti intermediari presenti in sala che dal 2011 ad oggi hanno distribuito i prodotti, hanno maturato un diritto alla provvigione ai sensi del codice civile e delle disposizioni del testo unico bancario. Ora, come faccio io a recuperare quei soldi dalla rete? Già solo con una mera lettera la rete mi dice: senti, io cambio operatore mandante perché...
Se non l'ha già cambiato.
Se non l'ho già cambiato, per carità. Ma se vado davanti a un giudice del lavoro, con quali argomentazioni riesco a recuperare qualche somma? Che cosa mi invento? E questo è un tema su cui bisogna ragionare. Per il futuro comunque cambierà l'attività sostanziale delle reti distributive. Perché se passa questo criterio per cui non si può corrispondere un costo upfront a un professionista terzo intervenuto nella distribuzione del finanziamento, allora seppure domani il cliente mi potrebbe richiedere comunque la provvigione del mediatore, perché il mediatore ha messo in contatto le parti e poi non ha fatto nulla durante il periodo di ammortamento del finanziamento. Quindi mi espongo, ai sensi del 2033, a una richiesta da parte del consumatore. Dall'altra, il mediatore domani potrebbe dirmi: io in realtà avevo una stabile e continuativa collaborazione professionale e quindi sono un agente e non sono un mediatore. Quindi o c'è una modifica in tempi molto rapidi della normativa di settore, oppure, per fatti concludenti, o la normativa verrà disattesa, la normativa primaria sulla distribuzione, oppure le banche ne prenderanno atto e gli intermediari finanziari rimodulando gli assetti distributivi.
Sì, in pochissimo tempo, peraltro, cosa non semplice.
Oggi penso sia veramente audace da parte di una banca poter modificare i conteggi di anticipata estensione in assenza di una modifica normativa. Quantomeno l'autorità di vigilanza deve modificare le disposizioni.
Quindi voi lo state sconsigliando ai vostri associati?
No, assolutamente, noi non sconsigliamo nessuno, noi rispettiamo le determinazioni della Banca d'Italia e ci adoperiamo per farle rispettare, però c'è un problema oggettivo: qual è il criterio restitutorio da osservare? Oggi non è precisato. E se io ammetto in linea di principio la diretta applicabilità di questa interpretazione della Corte, mi espongo davanti al giudice di pace, ABF, tribunale, giudice del lavoro,
il fisco, poi ci sono dei riflessi anche sulla fiscalità, sulle imposte pagate, insomma. Peraltro, oggi cosa sono? Sopravvenienze passive non tassabili? Vieri Bencini, signori Vieri Bencini. Una
domanda. Siamo Sigla Credito, un operatore del settore che insomma ha fatto qualche volume nel passato e quindi è impattato. Allora, due domande. La prima: come se ne esce? Posto che si stanno impilando i reclami, l'ABF da qualche giorno, tra qualche giorno dovrà pronunciarsi. Temiamo il peggio, che si pronunci seguendo la nota, il parere. E qui inizia un contenzioso incredibile, tutti reclami non accolti, ricorsi non accolti, tutti dalla magistratura. Come se ne esce? Prima domanda. Seconda domanda: abbiamo seguito le istruzioni, quello che abbiamo sintetizzato prima, per 9 anni e adesso si originano, qualcuno stimava, 4 miliardi di danni. Questa è la stima che circola. Soldi vaporizzati.
Senti, queste semplici domande sono per il direttore o sono per qualcun altro?
Sono le domande
sulla
che...
Sulla prima sicuramente. Allora chiedo la seconda al professore, la seconda domanda.
Rispondo, secondo me la condizione preliminare è quella di sensibilizzare e velocizzare una risposta al legislatore. A tal fine, perché ciò sarebbe deflattiva di qualsiasi contenzioso, sarebbe utile per dare certezza agli operatori ed evitare anche emorragi di denari inutili e antieconomiche. Questo è l'optimum. Quindi anche a livello associativo varrebbe la pena di fare la cosiddetta attività lobbistica in senso nobile, andare dal legislatore, sensibilizzarlo al massimo con tutti gli interventi possibili, immaginabili e spendibili. Diversamente non c'è molto.
Grazie.
Sì, io tutto sommato sono d'accordo, mi sembra la soluzione più lineare, soprattutto per quanto riguarda gli effetti che il legislatore potrebbe restringere soltanto al futuro, chiarendo in modo diciamo esplicito che per il passato quello che è stato fatto insomma correttamente, ecco, tutto sommato, anche perché, come dire, quando questo è il problema che poi si verifica adesso indipendentemente dalla efficacia, perché ipotizziamo pure che la sentenza abbia efficacia nei rapporti interprivati, lo abbiamo escluso, diciamo, ma ipotizziamolo per un attimo. In questo caso anche nel diritto interno operano i principi del cosiddetto overruling, cioè quando ci sono questioni di interpretazione che incidono su norme che insomma non cambiano nella lettera ma nell'interpretazione, nella lettura che ne viene data dalla giurisprudenza, è in qualche modo il passato, attraverso per esempio il ricorso al principio di buona fede, viene fatto salvo anche dalla giurisprudenza interna. Quindi staremmo sempre su questa linea.
Scusi, domanda, perché quello che preoccupa ovviamente il futuro, ma molto più il passato, perché certo. Sul futuro ci si adegua, sul passato è difficile, no? Ci si prende l'impatto e basta. Detto questo, c'è lo strumento tecnico per arginare il passato, posto che la sentenza dice che lo Stato non ha applicato correttamente lo spirito della direttiva. E si può fare un intervento normativo che dica... Da oggi in poi si fa in questo modo e si argina al passato? Contrasto con quello che ha detto la sentenza?
Naturalmente, se la sentenza avesse un'efficacia anche nei rapporti interprivati, la legge dello Stato sarebbe illegittima da questo punto di vista. Se non la avesse, invece, sarebbe un modo di chiarire in modo esplicito che il passato è salvo, ma ci si potrebbe arrivare anche in via interpretativa.
Quindi c'è uno strumento tecnico.
Quindi qui bisogna capire, la questione è molto complessa, bisogna capire come si scioglie il nodo a monte, che valore ha questa sentenza nel nostro ordinamento.
Credo che questo tavolo non
per sintetizzare
questo.
solo per scusate, in poche parole, a mio sommesso parere, la sentenza UE non ha efficacia diretta perché non è annoverabile tra quelle sentenze che possono avere efficacia diretta. Tutto questo perché, la sintetizzo, se no stiamo qua a fare un'udienza, perché non ha le specificità caratteristiche che potrebbero annoverarla. Quindi molto molto remota l'ipotesi che questa sentenza possa avere efficacia diretta nei vostri confronti, e quindi questo già, diciamo, chiude parecchio. Poi per il futuro sul futuro andrei veramente velocissimamente, molto speditamente verso il legislatore, perché alla fine della fiera, se si vuole evitare emorragie di denari, conflitti, incertezze, tutto quanto è negativo, quello è l'obiettivo primario.
Grazie professore. Allora chiudiamo con il direttore, che ha pendenti una risposta a Vieri, una sua conclusione sul tema, e posso però anche una mia domandina piccola, che è vero che il direttore generale è l'OAM.
Tu sei moderatore?
Sì, ma una domanda la devo fare in quanto mediatore. Sono tutti figli del direttore generale, sia gli agenti che i mediatori, non si può fare preferenze. Però mi chiedo, prendendo spunto dalla nota di Banca d'Italia e dalla sentenza, il trattamento del compenso dell'agente e quello del mediatore sono la stessa cosa? E in particolare il compenso che il mediatore può chiedere anche al cliente finale, che finora per prassi di mercato nella cessione in quinto non c'è stato, se da domani ci fosse, sarebbe fuori da questo contesto, dalla ripetibilità in caso di estinzione anticipata? Prego.
Grazie. Per rispondere alla domanda, io mi aggancio in realtà a quello che è stato detto dai precedenti relatori. Allora, sono un pochino più meno ottimista degli avvocati, nel senso che per il passato quello è un problema serio, perché come dire, quel comunicato di Banca Italia dice, non dice sul passato, e al netto di come verrà risolto, adesso lasciamo da parte un intervento legislativo, al netto di come verrà risolto, io immagino, è stato fatto menzione prima, diciamo, di figure professionali che fanno un'attività seriale a favore del consumatore, e comunque genererà una serie di incertezze, potrà generare tutta una serie di contenziosi, e le mandanti dovranno mettere a bilancio i relativi accantonamenti, e questo è un primo enorme problema, perché se incominciamo questo è il primo punto. Il secondo punto, da un punto di vista, diciamo, giuridico, per carità, non sono titolato per contestare le tesi, diciamo, degli avvocati, però mi metto da parte, diciamo, nella parte di una mandante. Andare contro la propria autorità di vigilanza, cioè, o si va compatti e uniti, e non so se si potrà andare compatti e uniti, o altrimenti anche qui è un po' difficile. Appunto, lo so, però sì, lì poi si possono fare delle scelte in base, come dire, ciascuna mandante poi legittimamente può fare determinate scelte. Quindi per il futuro diciamo, preoccupa meno del passato, perché il passato c'è l'incertezza del possibile contenzioso, di tutto quanto, però anche il futuro è un po' delicato, perché sicuramente adesso diciamo che probabilmente ci sarà una riduzione dei margini, perché o le reti terze guadagneranno meno, perché riceveranno i loro compensi in base a quelle che sono state le indicazioni dire, ma in questo innestiamo anche, come dire, l'alta mobilità di collaboratori, di agenti rispetto ai mandati, e quindi qui innesta un ulteriore elemento di criticità per le mandanti, perché se poi diciamo, l'agente se n'è andato dopo tre anni, ok, lo devo andare a inseguire, allora addirittura forse la resa non vale l'impresa, non mi conviene neanche andare a fargli una causa, un contenzioso, mi conviene pagare direttamente, e questo significa che per la mandante si riducono ulteriormente i margini. Se ancora è con me, il discorso può cambiare. Per quanto riguarda le società di mediazione, invece, non dico né purtroppo né per fortuna, ma rispetto alla gente non cambia, perché se domani mattina la società di mediazione, siccome il compenso di mediazione deve essere inserito nel TAIG, e quindi è comunque una spesa, poi che venga data dall'erogante, lei scuote la testa, ma
io non ho mediatori,
lei?
Io non ho mediatori,
sì. Ecco, ok, caro cliente, vai a chiedere al mediatore, però poi il mediatore glielo deve comunicare ai fini dell'inserimento nel TAIG del compenso, e a quel punto diventa, secondo, come dire, una certa interpretazione normativa, a quel punto anche questa spesa diventa poi rimborsabile, esatto, in quanto rientra nel TAIG, e quindi alla fine tra mediatore e agente non c'è alcuna differenza sotto questo profilo.
Scusa, questo è il compenso che il cliente paga per un servizio di messa in contatto ed eventualmente di consulenza,
sì,
quindi non è
la questione, sì, è però la questione
come indicatore, ma non però, come
No, però siccome deve essere collocato all'interno del TAEG, alla fine diventa un costo e può essere, e viene ripreso, diciamo, in quel calderone generale. Quindi la conclusione, scusate se mi ripeto, è sempre soltanto una. Come è emerso, diciamo, la situazione è tale per cui qualunque scelta si fa ci saranno dei pro e dei contro, entrambi abbastanza pesanti, soprattutto sui contro. L'unica possibilità per il futuro è un intervento normativo, diciamo, rapido, che non vada soltanto a tamponare la situazione, ma che abbia, ripeto, una visione di come vuole che si organizzi la filiera del credito e dell'intermediazione del credito da qui ai prossimi 10 anni. Altrimenti avremo un inevitabile periodo di profonda instabilità con magari intermediari o comunque operatori che faranno determinate scelte proprio sulla scorta di queste instabilità.
Grazie mille a tutti. Luca,
solo una cosa.
Prego.
Volevo ricordare a tutti che il mediatore oggi stipula, prima di mettere in contatto le parti, un contratto, un accordo negoziale con il cliente, specificando l'entità della sua remunerazione e dando facoltà senza oneri di rinunciare semplicemente al finanziamento. Quindi è un costo accessorio, facoltativo e non certamente obbligatorio, e nulla vieta di ottemperare a quanto indicato da Banca d'Italia, eccependo comunque il difetto di legittimazione passiva per i costi corrisposti a terzi. Già questo potrebbe sostanzialmente essere d'ausilio per preservare sborsi altrimenti non ripetibili, perché difficilmente si potrebbero recuperare queste somme.
Mi piace questa visione, poi vedremo. Allora io chiudo ringraziando intanto i relatori, non solo per la puntualità ma anche per la profondità dei loro interventi. Ringrazio la platea che è stata con noi e mi permetto di chiudere con una piccola esortazione, non necessariamente quella di cui sono segretario generale, ma per fare l'attività di lobbying nobile di cui parlava il professore, che è indispensabile, servono le associazioni. Quindi date forza alle associazioni a cui siete iscritti o iscrivetevene a una, quella che volete voi, se non l'avete ancora fatto. Grazie. Buon Antonio. E buon pranzo, come dice il Papa.